che in qualche modo lui ha speso la sua vita per servirti, così come gli è stato insegnato, Signore, e ora combatte tra la vita e la morte. In questo tempo, Signore, rivelati grandemente nel tuo amore. E poi, Signore, che sia realmente fatta la tua meravigliosa e perfetta volontà per quest'uomo, Signore. Signore, che lo affidiamo nelle tue meravigliose mani, che sono mani sicure, mani benedette, Signore. E vogliamo ancora, Signore, affidarti la nostra vita nelle tue mani, Signore. E ti chiediamo stamattina che prepari i nostri cuori, Signore, ad ascoltare e a ricevere la tua parola nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sapete, generalmente l'ultima domenica dell'anno non mi preparo un vero e proprio messaggio, ma cerco di prendere un po' di spunti di quello che ho predicato tutto l'anno. Non so quante domeniche ci sono state, credo che la maggior parte delle domeniche ho predicato io. Quindi almeno una cinquantina di volte ho predicato quest'anno, di domenica e anche il mercoledì. A proposito di mercoledì, vi ricordo che questa settimana il culto sarà di giovedì e voglio tutta la Chiesa. Perché non ci sono scuse, perché è giorno festivo, non si lavora il giorno uno. E quindi l'abbiamo spostata per essere tutti insieme e fare un culto di lode, di celebrazione e presentare ancora la nostra vita al Signore per il nuovo anno, che ci sia la sua unzione, la sua potenza, la sua grazia sulla nostra vita. Amen. Gloria al Signore. Consideravo un po' quello che il Signore mi ha dato da condividere alla Chiesa. Prima, sapete, dà al pastore, poi il pastore condivide la scrittura, condivide perché ognuno di noi possiamo ricevere rivelazione della verità, della parola di Dio. E la rivelazione porta trasformazione e la trasformazione porta crescita, secondo la vera statura di Cristo. Ma se non ci apriamo alla parola e questa trasformazione non avviene, avviene solo conoscenza, l'immagine di Cristo continuerà a non vedersi, si vedrà la nostra, bella o brutta che sia. Ma io dico che se facciamo fare allo Spirito Santo, allora si vedrà la sua immagine, la immagine di Cristo, e allora si vedrà il bello, non si vedrà il. Non ci sarà bello o brutto che sia, ci sarà solo il bellissimo che sia, che è il Signore Gesù, che si vedrà in noi. Amen. Abbiamo parlato di fede perché è importante la fede, senza la fede è impossibile piacere a Dio. Abbiamo visto che come funziona la fede, abbiamo cercato di comprendere i puntelli della fede, quali sono, abbiamo visto la definizione della fede e che bisogna attivarla, perché sapete, la fede è come una dinamite. A un certo punto devi attivarla, sapete, i soldati che dovevano buttare le bombe a mano tiravano la mina, tiravano con la bocca e poi la lanciavano, ecco. E proprio si attiva la fede con la bocca. Quando noi apriamo la nostra bocca e parliamo di quella certezza che lo Spirito Santo ci ha messo già nei nostri cuori. Perché sapete, se non c'è la certezza, la fede non è fede. Se non c'è, se si spera, ma speriamo che sia così, la Bibbia dice, e io dico per fede, ma questo non è fede. Quando già una persona dice per fede sono guarito. Già il semplice fatto che dici per fede sono guarito, ancora non hai la fede, c'hai la speranza. E allora, quando invece una persona dice sono guarito, allora è quella certezza. Amen? Sapete, Quando c'è una certezza, non ci fai tanti giri di parole, ma direttamente esce, istintivo, subito. Avviene che tu apri la bocca ed esce la verità, istantaneamente, senza pensarci su, senza ragionare. Io mi ricordo una volta c'era un pastore molto conosciuto che ministrava a tante persone e ministrava delle persone dicendogli: che cosa vuoi? Le persone avevano dei problemi a rispondere immediatamente, lui già passava in un'altra persona. Cristo dice: non lo sa, perché boh, non lo capisco tempo. Cioè, cosa credi? Se tu credi, subito otterrai. Il Signore Gesù diceva sempre: ti sia fatto come tu hai creduto. Come tu hai creduto. E quindi, quando c'è questa certezza nel nostro cuore, di conseguenza le parole che escono sono le parole giuste, sono le parole in accordo alla parola di Dio. E allora che la fede funziona. Ma come fai a crearla la fede? La puoi fare tu? La possiamo fare noi la fede? Possiamo produrre la fede? Forse lattughe, pomodori, questi li possiamo produrre. Possiamo piantare gli ortaggi, i cavolfiori, che ci sono pieno fino alla nausea, perché ne abbiamo mangiate così tante. E queste cose le possiamo coltivare, ma la fede non la fai tu, non la produci tu. La fede ci viene donata da Dio, la fede di Dio che viene a noi. Questa fede ci viene donata nel momento in cui noi apriamo il cuore alla parola. E quando facciamo entrare la parola, automaticamente si trasforma in fede. Come appena metti il mosto nella botte, dopo un po' di tempo questo mosto si trasforma in vino, no? Fermenta. E poi nel mese di novembre si spillano le botti e non è più mosto dolciastro, ma è quel vino frizzantello, no? Ecco, la parola di Dio, quando la facciamo entrare dentro il nostro cuore, se la riteniamo e la meditiamo, a un certo punto è come se fermentasse e diventa fede e produce certezza. E quando il tuo cuore è pieno di certezza, di conseguenza apri la bocca ed esce la parola giusta. Quindi è spontaneo, tutto genuinamente spontaneo, senza fabbricare, senza costruire. Ma tu però stai parlando male. Non sta parlando in base a quello che c'è nel cuore, perché la Bibbia dice che la bocca parla per l'abbondanza del cuore. Se tu dentro la bottiglia ci metti acqua, non ci puoi trovare il vino, a meno che non passa Gesù. E sapete, nelle nozze di Cana, Gesù ha detto di riempire, avevano finito il vino, di riempire tutte quelle cose di acqua, quei contenitori del vino di acqua. E poi quest'acqua è diventata vino, ma perché ci mise Gesù non mi su. Ma se tu ci metti dentro il tuo cuore parola di uomini, poi esce parola di uomini, non diventa la parola di Dio, non diventa fede, diventa quello che è la parola degli uomini. Ma la parola di Dio invece è quella che può produrre la certezza, può produrre sicurezza, può produrre forza, può produrre coraggio, ma può produrre molto frutto. Può produrre una benedizione per te e per le persone che ti stanno accanto. Io vedo che la gente non conosce Dio. Ho visto qualche sabato, ho visto una bella trasmissione, una bellissima trasmissione di persone così vicine e così lontane, non so se l'avete visto, che si prodigano per fare incontrare persone che non si sono dispersi, soprattutto figli che sono stati messi da piccolini negli orfanotrofi e poi famiglie smembrate e poi vengono, si ritrovano dopo 50 anni ormai vecchi e testimoniano come se qualcosa mancava dentro di me, dicono. È come se mancava qualcosa dentro di me. Mi mancava, e io dico, tutti quanti dovremmo andare in questa trasmissione. Molte persone dovrebbero andare per trovare quella persona che si chiama Gesù, perché è solo Lui che può riempire il vuoto. Solo Lui che può riempire, può dare quella soddisfazione, quella gioia. Ma un Gesù rivelato, vero, non di religione, non di incontri religiosi, non di preghiere recitate, non di cose costruite, ma relazione vera, che tu senti la presenza di Dio, senti la voce di Dio, parli con Dio e Lui parla con te. Amen. Gloria al Signore. Ma la cosa, questa fede che non è una, diciamo, un qualche cosa di costruito, è un atteggiamento corretto che nasce semplicemente da che cosa? Dalla relazione con Dio. Non si può parlare di fede senza relazione con Dio. Non si può parlare di fede senza intimità con Dio. Non si può parlare di fede se una persona non si incontra spesso col Signore. E incontrarsi significa non andare in chiesa soltanto. Incontrarsi con Dio significa parlare con Lui, fermarti e fare parlare Lui, che Lui parla. La Bibbia dice che noi ci siamo convertiti dagli idoli muti all'Iddio. Il contrario di muto che cos'è? Che parla. All'Iddio che parla. E allora se parla lasciamolo parlare. Amen. Voglio leggere una scrittura, Atti capitolo 3 verso 19 fino al verso 21. Leggiamo quello che Pietro dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengono dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Ci ho predicato una domenica di quest'anno su questo. I tempi di refrigerio vengono dalla presenza del Signore. Sapete, il refrigerio è quando tu cominci a sentire l'amore di Dio. Il refrigerio è quando tu cominci a percepire la voce di Dio e quella ti dà grande pace dentro di te. Se tu non senti la voce di Dio, io ti dico stamattina, apri bene le orecchie, perché potresti sentire qualcosa, anzi sicuramente sentirai qualcosa che ti porterà a sentire la voce di Dio. E lì ci sarà la differenza, lì ci sarà il cambiamento. Perché se non senti la voce di Dio, sentirai la voce del tuo cervello. Il nostro cervello, raffinato per quanto possa essere, non è mai la mente di Dio. Non è mai l'idea di Dio, è sempre la tua idea, sempre la nostra idea, buona e perfetta che possa essere, ma è sempre idea umana. Ma l'umano non cambia il cuore, è Dio che cambia il cuore. Dalla presenza del Signore ci sarà il refrigerio. Ed egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Ma io voglio mettere enfasi soprattutto sul verso in cui dice, sul verso 19 che dice: perché vengono dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Ma prima di tutto c'è un ravvedimento, c'è una decisione da prendere, c'è un voler ritornare al Signore, volere ritornare nella presenza di Dio. Amen. Leggiamo ancora Matteo capitolo 6 verso 31. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre celeste, il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete di bisogno tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Il verso 33 lo predico ogni anno, non so quante volte, lo sentirete anche nel 2015 se il Signore non torna e se sarò ancora con voi, perché qua nessuno di noi abbiamo la certezza. Dice questo: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose che voi pensate che sono utili vi saranno sopraggiunte. Queste cose vi arriveranno automaticamente, ma prima cercate il regno. Cercare il regno non vuol dire così, vediamo se lo incontri per caso. Nessuno cerca per caso, si mette a cercare perché lo vuole trovare. E cercare vuol dire attivare tutta l'attenzione e cominciare a scrutare ogni pezzo, ogni cosa. Il regno di Dio deve essere cercato, perché se tu non lo cerchi non ti arriva così. Lo devi desiderare, devi volerlo. Amen. Dove si deve insediare il regno di Dio? Nella nostra mente. Il regno di Dio si deve insediare nei nostri occhi, nelle nostre orecchie, nella nostra bocca, nel nostro corpo. Che vuol dire il regno di Dio si deve? Gesù che regna, Dio che regna nella nostra vita. Il regno di Dio vuol dire che Dio regna, che Dio è vivo, che Dio parla, che Dio esiste, che Dio c'è, che Dio opera nella mia mente. E io ricevo la verità, io ricevo la sua parola, io ricevo quello che ha da dirmi, lo ritengo nella mia memoria, nella mia mente, e lo immagino con gli occhi della mente. E gli occhi naturali, quando ti portano a vedere cose che contrastano con quello che Dio ti vuole fare vedere, allora te li chiudi per vedere solo quello che è giusto vedere. E se le orecchie sentono, le orecchie naturali sentono cose che non dovrebbero sentire perché non contrastano con quello che Dio ha detto, io voglio chiudere le orecchie, ci metto i tappi di cera, dei tappi di cotone, non lo so, qualche cosa, in modo che io sento solo quello che Dio vuole dire. Attenzione a quello che diciamo, ma soprattutto a quello che udiamo, perché quello che udiamo è quello che entra dentro il cuore, quello che entra nel cuore poi determina le nostre decisioni, quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo pensare, come dobbiamo parlare. Perché? Perché abbiamo una missione da compiere, ognuno abbiamo una missione, non è solo il pastore che ha la missione, ma ogni membro che appartiene alla famiglia di Dio ha un compito da svolgere. Io vorrei che ognuno lo comprendesse, che non è solo il pastore che ha il ministero di fare la volontà di Dio, no. Il pastore se la deve fare per conto suo, anche facendo il pastore. Però questo è un compito, quello del pastore, e poi devo fare la mia missione. Ma tu hai anche la tua missione, ognuno di noi abbiamo la nostra missione. E alla fine dell'anno dobbiamo dire come l'ho compiuta la missione di Cristo quest'anno. Cosa ho fatto io per il regno? Ho cercato il regno? ho camminato nel regno, Gesù ha potuto regnare nella mia mente, ha potuto regnare nella mia bocca, ha potuto regnare nel mio cuore. Cosa ho fatto? Quello che ho voluto o quello che ha voluto? Quello che volevo, ho voluto io o quello che voleva lui? Cos'è successo quest'anno? Qual è il resoconto? E questo è importante, perché se non consideriamo che il Signore ci ha affidato una missione, e questa missione continuerà anche nel 2015, però se tu non fai un giusto bilancio alla fine dell'anno, inizi senza sapere che cos'hai. Sapete, il bilancio significa vedere quanti soldi sono rimasti, se, o quanti debiti ci sono. E poi da lì costruire. Ci saranno tante entrate, man mano dobbiamo ridurre le uscite in modo da sanare il bilancio, se il bilancio è rotto. Spesso capita che i bilanci sono rotti e non pesano giusti. E allora è importante che noi valutiamo all'inizio, alla fine, e poi iniziamo bene. Si dice che chi ben comincia è già a metà dell'opera, dicono. E iniziare bene significa fare la giusta valutazione. Ho cercato il regno, ho cercato che il Signore regnasse nella mia mente, che regnasse nei miei occhi, nelle mie orecchie. Ho fatto entrare quello che Dio doveva fare entrare, oppure ho fatto uscire dalla bocca tutto quello che non era da Dio. Io vi dico una cosa: quando parliamo dalla parte di Dio, portiamo pace. Non portiamo sì, possiamo portare un po' di terremoto, però portiamo poi nel cuore, le persone lo sanno, che quella è la verità e la giustizia. E noi siamo chiamati a portare pace. E noi dobbiamo portare pace e verità, ma anche amore dimostrato. Amore reale, amore concreto. Gloria al Signore Gesù. Il primo posto ce l'ha avuto il Signore. Cos'è che ho mirato di più? Il raggiungimento della fine del mese per lo stipendio. Mi sono attivato solo per realizzare degli obiettivi terreni, degli obiettivi naturali. Avevo delle mete, mi ero prefissato delle mete spirituali. Le ho raggiunte. Cosa ho fatto? Fratelli cari, ogni anno la solita storia. Però, ecco, questo tempo ci serve un po' per considerare quello che abbiamo fatto, per ricominciare un anno in un modo diverso, con l'aiuto di Dio, ma soprattutto con la rivelazione dell'amore di Dio. Perché se non abbiamo la rivelazione dell'amore di Dio, non possiamo fare niente di buono. Perché sapete, la fede funziona anche così. Noi non possiamo camminare in fede se non abbiamo rivelato il grande amore di Dio. Sì, lo sappiamo che Dio è amore, sappiamo che Dio mi ama, ma quanto lo sai? Quanto sei sicuro di essere amato dentro? Quanto hai toccato l'amore di Dio con mano? Io vi ho detto che la parabola del figlio prodigo la dobbiamo leggere almeno ogni 10 giorni. Non so se l'avete riletta questa settimana, ancora no, però non fate passare l'anno se non rileggete quella parabola, perché lì vediamo il cuore di Dio. L'Iddio che non misura secondo le nostre opere, secondo i nostri meriti, ma misura secondo la sua grande bontà. E lui usa grazia e misericordia. E le sue compassioni, dice la parola di Dio, si rinnovano ogni mattina, ogni giorno. Lui rinnova le sue compassioni. E lui è sempre misericordioso, pronto a perdonare, tardo a giudicare, ad accusare. Dio non accusa, Dio non ti fa sentire male accusandoti, ma Dio ti dà la soluzione. Dio ti dice: guarda che questa strada che hai preso è sbagliata, torna indietro, ti dà l'indicazione. Non ti dice: maledetto tu che hai preso quella strada, non serve a niente, ma ti dice: guarda che quella strada è senza uscita, torna indietro, perché è questa la strada che devi fare. Dio ti dà la giusta soluzione, perché ti ama, perché Lui pensa cose meravigliose, perché Lui pensa cose grandi, perché Lui ha pensieri di pace e non di male. Dice la parola di Dio per darci un futuro e una speranza. Ma noi, per poter sviluppare la relazione con Lui, dobbiamo stargli vicino. Dobbiamo abituarci all'ascolto. Perché la fede, abbiamo detto, che viene da l'udire. Sapete, saper ascoltare non è una cosa comune. È comune invece saper parlare. Molti parlano, anche se non sanno parlare bene, però parlano, a vanvera, ma parlano. Però l'attitudine dell'ascolto è qualcosa che si acquisisce per disciplina, si acquisisce mediante l'esercizio, si acquisisce violentando l'istinto di parlare. C'era un tempo in cui mia moglie, quando era più giovane, era si innervosiva facilmente, perché poveretta voleva dire delle cose ma non la facevano parlare, perché lei era la piccola. Dici cose, non nega la cangiata che ora vuole dire. Dici: ci sono tutti che hanno cose da dire, ma io sono l'ultimo a poter parlare. Ma è un po' questo quello che succede un po' a tutti. Quando tu vuoi dire qualcosa, ci sono gli altri che la sanno più lunga o che sanno alzare un po' la voce di più. E facciamo la gara a chi non fa parlare gli altri, ma parla da solo. Io dico che, cari del Signore, dobbiamo cambiare strategia. La parola di Dio dice che dobbiamo essere tardi a parlare, pronti ad ascoltare. Allora, se ci abituiamo e ci discipliniamo ad ascoltare, allora sapremo poi ascoltare anche la voce di Dio, perché tutto comincia da lì, dal naturale. Dal naturale, se tu sai ascoltare nel naturale, allora saprai ascoltare anche Dio. Ma la persona che non è esercitata ad ascoltare nel naturale quello che hanno da dire gli altri, dice: ma queste persone non possono dire niente di buono. Ma prima ascolta, e poi dopo valuterai, se non è niente di buono lo rigetti, ma se qualche cosa di buono te la dice, anche se tu nel passato hai sentito da quella bocca solo cose stupide, ma lascialo parlare, può darsi che è avvenuto un cambiamento. Sapete, i psicologi, chiamati strizza cervello, non dicono niente, ti fanno parlare. E loro sono molto esercitati ad ascoltare. Poi, se dicono qualcosina, ma mentre la persona che deve parlare ne dice 10.000 parole, quello magari ne dice 20, 50, ma pesano, perché ha ascoltato. Ora io dico: questo è qualcosa che dobbiamo sviluppare, e dobbiamo, perché altrimenti è maleducazione, che tu non fai parlare le persone. Noi non facciamo parlare, quindi ci vuole una disciplina e imparare a parlare. Sapete, noi siamo abituati ad ascoltare magari le persone che hanno una bella dialettica, che ti fanno le battutine, che si fanno, mentre qualcuno può essere anche noioso, molto lento, ti fa calare il sonno mentre parla, dice una parola ogni 5 minuti, e allora ti distrai. Ma come posso? È lì che ti devi violentare, devi dire: no, io mi devo mantenere sveglio. Sapete, a molti non piace Benigni, perché c'ha un suo modo, che bisogna seguirlo in quello che dice, parola per parola, e parla, lui parla tanto. Ecco, Quello che è importante è che noi impariamo ad ascoltare quello che le persone non solo dicono, ma anche quello che vogliono dire. Perché non sempre sono capaci di dire quello che vogliono dire. E noi possiamo comprendere anche quello che non hanno detto, dalle parole che hanno detto. Se ascoltiamo con amore, perché anche lì ci vuole amore, se ascoltiamo con amore dobbiamo capire ma che cosa mi vuole dire in realtà, ma che cosa sta dicendo, cosa ha detto, tutto quello che voleva dire. E questo è quello che dobbiamo fare. E ha detto tutto, e poi posso fare qualche domanda, posso dire: senti, ma volevi dire questo? Perché io ho capito questo, forse ho capito male, sì, questo volevo dire. E allora è importante che noi sappiamo ascoltare, che poi dobbiamo ascoltare Dio. Dio non parla alle persone che non sono pronte ad ascoltare, perché ci vuole molta pazienza per ascoltare, perché non sempre Dio parla subito. A volte può passare un'ora, due ore, che tu devi stare in silenzio. E attenzione a non fare calare un sonno, perché Dio sta aspettando che tu veramente fai silenzio. Perché a volte stiamo con la bocca chiusa, ma con la mente viaggiamo. Quando si ferma anche la mente, si ferma la bocca, si ferma la mente, e sei fermo davanti a Dio, davanti al trono, stai ripristinando la presenza del Signore, perché il Signore è vicino, quindi stai spegnendo tutte quelle radio che parlano, quelle televisioni che stanno parlando. Allora, dal momento in cui è tutto spento, allora senti poi chiaramente la voce di Dio, quello che vuole dire. Sapete, quando Dio parla, non tutti lo capiscono. Quando Gesù parlava, non tutti comprendevano. Proprio volutamente il Signore non vuole farsi capire da tutti. E tutti lo sappiamo perché. Perché non tutti hanno sete di conoscere quello che Dio vuole dire. Dio si vuole fare capire solo da chi ha fame e da chi ha sete della sua parola. Se tu hai sete, se tu hai fame, allora aspettalo, perché sicuramente il Signore ti dirà delle cose. E se poi non riesci a capire, come succedeva ai discepoli: ma Gesù, ma cos'è che volevi dire? Noi nemmeno l'abbiamo capito. Sta cosa del seminatore, che il seminatore uscì, eccetera, eccetera, che una parte cadde sulla strada, una parte cadde sulle spine, una parte. Ma che significa? E Gesù gli ha detto la spiegazione, per filo e per segno, di tutto, e loro hanno capito. Perché Dio vuole farsi capire dalle persone semplici. Ci vuole semplicità per poter ascoltare la voce di Dio. Ci vuole semplicità per poter capire il piano di Dio. Io dico che il nostro compito è semplicemente ascoltare e poi fare. Poi non dobbiamo fare nient'altro. E le cose che ci darà da fare saranno cose semplici, cose facili. La cosa più difficile, dice il pastore Lirio, la cosa più difficile da fare è quella di stare zitti senza far niente. Questa è la cosa più difficile. A volte mi capita di fare qualche consulenza per telefono con persone che parlano. A un certo punto solo si fermano per dire: che fa? Che fa, ci sei ancora? Sì, ci sono. Poi cade la linea a volte, no? Cade la linea e poi io richiamo e chi dice: scusa, ma perché sono nel telefono? Io ancora parlavo, certo. Se tu sempre parli non dai nemmeno il tempo di sentire l'altra persona. Ascoltare significa dare spazio a qualche persona, e poi non puoi parlare un'ora e mezza senza fare parlare l'altro. Sapete, noi quando preghiamo e facciamo l'elenco delle cose che vogliamo o cosa Dio deve fare, gli diamo gli ordini a Dio. Quella non è preghiera. Quella non è preghiera. Signore, voglio questo, questo, questo e quest'altro. La lista della spesa, io dico. Gli diamo a Dio quello, gli diciamo quello che deve fare, quello che non deve fare, e poi, ok, grazie Signore, perché certamente per fede tu ce lo dai. Ma che razza preghiera è? La preghiera è: Signore, mi è passata questa cosa per la testa, ma tu che ne pensi? È giusta? Dammi qualche guida, qualche illuminazione, e non ti muovere fino a quando non ricevi una chiara direzione, non prendere una decisione se non senti chiaramente quella che è la risposta da parte di Dio. Solo questo è quello che farà la differenza. Solo questo è quello che può produrre veramente un cambiamento. Amen. Sapete cosa dice la Bibbia? Proverbi 17:28 dice: anche lo stolto quando tace è ritenuto saggio. Per dire che lo stolto non tace, lo stolto parla sempre, e parla solo lui. E invece dice, ecco, quando lo stolto fa silenzio, allora diventa saggio, diventa è ritenuto saggio, perché generalmente lo stolto è quello che parla. Sapete noi come possiamo verificare se siamo stati stolti o se siamo stati saggi? Vedendo i risultati, le mete che abbiamo raggiunto, gli obiettivi che abbiamo raggiunto. Che cosa abbiamo ottenuto? Cosa abbiamo fatto quest'anno? Abbiamo portato alla fede delle persone perdute? Abbiamo portato ad essere perdonati? Abbiamo portato la gioia dove c'era disperazione? Abbiamo portato certezze dove c'era confusione? Abbiamo portato persone la luce in alcune case? Abbiamo portato alla salvezza amici, parenti? Abbiamo fatto conoscere l'amore di Dio? Questo è l'obiettivo. L'abbiamo raggiunto, oppure è stato un anno come tutti gli altri anni di zero successo, di zero raggiungimento di obiettivi? Allora, vuoi continuare così? Vuoi continuare così? Puoi continuare così. Però alla fine non ti meravigliare quando poi non sentirai il Signore che ti dirà: buono e fedele servo. Il fedele servo è la persona che ascolta il suo padrone e poi fa quello che il padrone gli dice. Amen. Obiettivi. Gli dobbiamo guardare gli obiettivi. Se no, quante riunioni ho fatto, quante predicazioni ho fatto, che questo non significa niente. Ma quanti cambiamenti sono avvenuti? Quante persone si sono fermate nella fede? Quante persone hanno ottenuto trasformazione? Quante persone hanno visto ora la gloria di Dio e conoscono e si sono innamorati più di Dio? Altrimenti non abbiamo fatto niente. Ma non dico questo perché vi dovete sentire male, ma perché dobbiamo prendere la giusta decisione per il nuovo anno, e non solo il solito proposito. Che facciamo? Che dobbiamo fare noi? Dobbiamo permettere al Signore di fare Lui nella nostra vita. Noi dobbiamo solo fare silenzio e ascoltare e farci rivelare la sua infinita grazia, il suo immenso amore, la sua grande bontà, perché è questo quello che farà la differenza nella nostra vita. Amen. Quanti hanno degli amici che non conoscono Dio? Alzate la mano. Quanti hanno dei parenti che non conoscono Dio? Quanti hanno dei vicini che non conoscono Dio? Quanti hanno l'obiettivo di portare più persone di queste al Signore? Oppure non interessa? Ci abbiamo provato, abbiamo visto che non ci interessa. Io l'ho detto una volta gli ho portato il calendario, poi ci sono arrivato alla fine dell'anno che volevo avvirgli il calendario, volevo portare il calendario nuovo, e ho visto che il calendario aveva tutte le pagine ancora tutte attaccate. Dice: che c'ho l'unico a fare l'altro? E quindi me lo tengo. Non pensi che bisogna fare un'altra cosa? Che magari ogni giorno preghi per quella persona? Che magari gli mostri l'amore a quella persona anziché portargli il calendario, invece gli porti un fiore. Anziché invitarla in chiesa, gli dici come stai, che dicono i bambini, che dicono questo, che ti interessi, che ti avvicini. Cioè, a volte noi facciamo come i testimoni che suonano perché ti devono lasciare qualche opuscoletto, qualche cosa, che poi devono fissare un incontro e devono alla fine nell'incontro poi portarti nella loro sala, manco chiesa si chiama, no? Nella loro sala. Facciamo così anche noi, o li vogliamo portare alla sala del trono, là dove si può essere salvati. Cari, l'obiettivo non dobbiamo dimenticarlo. Noi siamo qui sulla terra per essere, ricevere l'amore di Dio, vivere della benedizione di Dio, ma anche dare l'amore di Dio. Amen. Gloria al Signore. Sapete, bisogna fermarsi e esaminarsi, è importante. Sapete, anche Paolo si è fermato, a un certo punto si è fermato dopo 14 anni, Galati capitolo 2 verso 2 dice: ora vi salì per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito, perché non corressi o non avessi corso in vano. Ma lo voglio leggere dal verso 1. Poi dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Sapete, dopo 14 anni che Paolo compiva la missione con Barnaba, perché non è stato, cioè poi si sono separati con Barnaba, ma 14 anni sono stati insieme, anche più di 14 anni che hanno lavorato insieme. Dice che ora hanno trovato un Vangelo, il Vangelo di Barnaba, ma se che Vangelo è questo? Non è, è un falso che dice delle cose che Paolo non predicava. Ma Paolo, Barnaba e Paolo erano amici e dicevano le stesse cose. Dopo 14 anni salì per raccontare ai più quelle persone che dice, abbiamo letto, privatamente, quelli che hanno maggior credito. Sapete chi erano quelli che avevano maggior credito? Ora lo leggiamo. Dal verso 3, ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere, e ciò a causa dei falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in servitù. A costoro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra di voi. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, quali fossero stati, non mi importa nulla, Dio non ha riguardo a persone. Ebbene, quelli che godono maggior credito non mi imposero nulla di più. Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi aveva potentemente operato anche in me per i gentili, avendo conosciuto la grazia che mi era stata data, Giacomo, Cefa e Giovanni, Cefa che sarebbe Pietro, e Giovanni che sono reputate colonne, dietro a me e a Barnaba la mano di associazione, affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. A un certo punto Paolo mette in discussione anche il suo ministero, quello che ha fatto, quello che sta facendo. Dice: andiamo a vedere che cosa dicono quelle persone che sono state vicine a Gesù, che hanno conosciuto personalmente Gesù. Andiamo a raccontare a Cefa, a Pietro, a Giacomo, che era il vescovo di Gerusalemme, e a Giovanni, l'altro apostolo, il più giovane, che è stato ai piedi di Gesù quando lo hanno crocifisso. Andiamo a raccontare quello che stiamo facendo, vediamo loro cosa dicono. Perché? Perché così possiamo essere sicuri che non stiamo correndo in vano. Sapete, non, questo significa umiltà, questo vuol dire che non era orgoglioso. ha sottoposto, ha detto: senti, sentite, noi predichiamo questo, predichiamo la grazia, predichiamo che non c'è bisogno della circoncisione, che non c'è bisogno di osservare la legge di Mosè, ma bisogna invece fare circoncidere i nostri cuori attraverso la parola, il Vangelo che Gesù ha predicato, l'amore, il perdono, la fede. Cioè, noi stiamo predicando la grazia di Dio, stiamo predicando, e quelle persone dicevano: ma questo era il messaggio di Gesù, questo era quello che faceva Gesù, questo è quello che ci ha insegnato Gesù. Hanno detto: ok, buono, state facendo bene, avete fatto bene, è approvato quello che voi fate. Cioè, continuate voi andare, visto che vi siete specializzati nell'area dei gentili, e quindi andate a fare conoscere l'Iddio di Israele, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, anche a chi non lo conosceva, e voi ci andate in una maniera più leggera, ci andate nella maniera di Cristo, nella maniera della grazia, nella maniera della misericordia, nella maniera... Cioè, noi invece siamo specializzati a cercare di convincere i religiosi, che è molto più difficile. Voi andate di qua, noi andiamo di là, stiamo facendo la stessa cosa, diamoci la mano, perché stiamo servendo lo stesso a Dio. Paolo se n'è andato leggero, se n'è andato tranquillo, se n'è andato sereno. Io dico, a volte questo nella Chiesa nostra non c'è, che ormai sappiamo tutto. Ormai non abbiamo più bisogno di consigli, sappiamo già fare le cose, sappiamo dire le cose, sappiamo, chi c'è da dire? E invece no, mettetevi in discussione, dico, mettiamoci in discussione. Io ho queste mete da raggiungere quest'anno, come posso fare? Prendete un quaderno, per l'anno nuovo, preparatevi un quaderno e scrivete in questo quaderno: mete per il 2015. Obiettivi da raggiungere per il 2015. Cosa farò perché persone possano vedere attraverso la mia vita l'amore di Dio, la grandezza di Dio? Poi ti fai: come farò? Delle domande. Come farò? Quando lo farò? Cosa dovrò fare? E poi sai che quello che scrivi non è facile, ci vuole Dio per farlo, avrai bisogno di Dio. Amen. E poi ti potrò chiedere, tu sei libero di farmelo vedere oppure no, me lo fai vedere il quaderno del 2015? Se tu non me lo fai vedere, ti amerò lo stesso. Però se chi sono le persone per cui tu quest'anno vuoi lavorare? Chi sono le persone che tu vorrai che il Signore dovrà benedire? Ce l'hai tu nell'elenco? Saranno le persone per cui tu pregherai ogni giorno? Saranno le persone perché tu manifesterai l'amore di Dio a queste persone? Cioè, mettiamoci delle mete. Mettiamoci degli obiettivi da raggiungere, perché sennò andiamo senza direzione, come dire, boh, una magia, boh, vediamo, usciamo. Se invece c'hai un obiettivo, devo fare questo, devo fare quello, devo fare quest'altro, allora ti dai da fare per organizzarti in modo che tutto quello che hai programmato si verifichi. Sapete, io come insegnante faccio la mia programmazione, alla fine dell'anno i ragazzi dovranno sapere fare questo, questo, questo e quest'altro. Mia moglie alla fine della settimana deve avere già, ora per esempio arriva a il pranzo già quasi pronto, la casa un po' sistemata, non perfetta, però in qualche modo già sistemata, c'è tutto un programma. E lei è disciplinata a fare determinate cose, e credo che ognuno è così. Ecco, nella vita spirituale deve essere anche la stessa cosa. Dobbiamo organizzare la nostra vita spirituale, il nostro rapporto con Dio. Amen. Altrimenti siamo solo persone che si vanno a bere una messa. E questa è un'altra chiesa dove viene detta la messa. Qualcuno ogni tanto me lo dice: ma quando recita la messa? La missa era chi? Messa in moto, io dico. Ecco, mettiamoci in moto. Amen. Gloria al Signore. Ripristiniamo la presenza di Dio, fratelli cari. Perché ci sarà un tempo di refrigerio. Quando tu porti del frutto, vedi dei risultati. Perché dimorerai nella vite. E la vite porterà il suo frutto. E il suo frutto sarà frutto duraturo. E sarà frutto dolce da mangiare. Amen. Gloria al Signore. E allora sì, che vedremo la benedizione di Dio. Io ho concluso perché altrimenti resto solo. Che man mano, giustamente, ognuno ha i suoi impegni. Vogliamo alzarci all'impiedi?